Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, purché se ne parli.
Questa sensazione che ci attanaglia, che il mondo intero stia precipitando nel baratro della guerra, è molto relativa, perché una buona parte del mondo nel baratro della guerra c'è da tanti anni e non c'è mai uscita.
Ben ritrovati su 7, l'approfondimento settimanale prodotto e distribuito da Gemini Network. Io sono Anna e oggi vorrei parlarvi di guerre, però di quelle guerre che spesso dimentichiamo. Viviamo in un'epoca caratterizzata da transizioni e conflitti. A seconda di come li guardiamo, se dall'alto oppure dal basso, attorno a questi due termini si stanno giocando le sorti dell'umanità e del modo in cui possono vivere ed organizzarsi le nostre società. Le misure prese a livello globale sull'energia, lo sfruttamento delle risorse, la produzione e il consumo alimentare hanno realmente intenzione di combattere il global warming, l'esaurimento delle risorse, l'antropocentrismo, le future pandemie? E in questo modo transitare la nostra società verso gli stili di vita sostenibili in armonia con i delicati equilibri ecosistemici del nostro pianeta è veramente una reale intenzione? Oppure queste transizioni sono solo fittizie e vengono messe in campo dal capitale per disinnescare il potenziale rivoluzionario dei movimenti per la giustizia climatica e sociale?
La guerra devasta l'ambiente e lo rende inospitale. Pensiamo a larghi tratti della Francia che ancora oggi, un secolo dopo, non sono coltivabili per effetto dei gas usati nella Prima Guerra Mondiale.
Davanti a noi si consuma, nel cuore dell'Europa, una guerra tra due blocchi contrapposti che si contendono con le armi e prove muscolari, degne del più squallido patriarcato, risorse, territorio e potere, rispolverando antiche alleanze e generandone delle nuove, giustificandole sull'indiscutibile assioma della sopravvivenza geopolitica. Il prezzo da pagare per un conflitto che è da ripudiare è enorme, il sacrificio di migliaia di vite umane e di profughi. Ma la guerra che si combatte in Ucraina non è l'unica. In questo momento, oltre 900 conflitti disseminano di morte la mappa del mondo. Da sempre, i periodi di crisi spingono il capitalismo a ristrutturarsi, a cercare di rimettere ordine al caos di cui esso stesso è responsabile, ordine che implica la restaurazione delle dinamiche di potere e privilegio che garantiscono a chi si trova ai vertici del sistema il dominio sulle popolazioni e le risorse del pianeta. Questa ricerca di ciò che chiamano ordine avviene anche attraverso il tentativo di generare conflitto all'interno delle parti sociali oppresse, fomentando guerre tra poveri, facendo credere che aumentare i diritti di alcune fette di popolazione implichi sottrarre quelle di altri.
Ci fa capire perché molte guerre siano frutto della disperazione, della fame, della miseria.
Questi conflitti generati dall'alto sono esattamente l'opposto di quei conflitti sociali e politici che riteniamo necessari, creativi, vivi, per costruire dal basso un cambiamento quanto mai necessario. Esistono al momento 5 guerre considerate, tra virgolette, maggiori in corso nel mondo. Parliamo del conflitto in Afghanistan, guerra civile in Myanmar, crisi dello Yemen, la guerra russo-ucraina, il conflitto del Tigre in Etiopia. Ma dalla Palestina alla Nigeria, giusto per citare due esempi, sono molte le popolazioni del mondo per cui il conflitto è la tragica normalità. La narrazione che riguarda i conflitti armati è spesso superficiale ed emotiva. Ha un eccesso di informazione su alcune guerre fa da contraltare il silenzio assoluto su tante altre. Alcune di queste guerre vanno avanti da decenni e trovano le loro cause in lotte per il possesso delle risorse strategiche, come molti dei conflitti che vessano il continente africano. Altri nei giochi geopolitici delle potenze globali, come quelle in Afghanistan e in Libia, e altre ancora nei commerci di sostanze illegali, come la guerra dei narcos in Messico. Usare però il parametro dei morti per classificare i conflitti è molto riduttivo, perché non tiene conto delle dinamiche alla base del conflitto e non ci aiuta a capirne l'evoluzione. Ad esempio, alcuni conflitti possono restare a bassa intensità per anni e poi esplodere in maniera violenta, come è accaduto proprio in Ucraina. Proprio oggi, in Colombia, si vota per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo gli anni bui di Duque, nel paese si respira ottimismo e speranza, con la concreta possibilità che già al primo turno possa finalmente vincere la sinistra, riunita sotto il patto storico e guidata da Gustavo Petro, candidato presidente, e soprattutto da Francia Marquez, candidata vicepresidente, attivista afrodiscendente, che arriva direttamente dai movimenti.
Ora nos acompaña en nuestros estudios no solo como activista, sino como candidata a la vicepresidencia de Colombia. Bienvenida.
Buenas tardes, un abrazo a todos los latinos. Estamos acompañando a Gustavo Petro en la candidatura a la presidencia, en una apuesta de transformación, de cambio, de profundización de la democracia colombiana.
La possibilità di una svolta ha un duplice importante significato. In primo luogo, infatti, conduce il paese ha avuto una regressione drammatica nel rispetto dei diritti umani, con un conflitto armato che si fa ogni giorno più difficile da sopportare e con una crisi economica che colpisce, in particolare, le classi più deboli della popolazione. La Colombia è diventata il paese più pericoloso per i leader sociali e per chi difende l'ambiente. Solo nell'anno in corso ci sono stati 42 massacri e oltre 70 leader assassinati. In secondo luogo, la possibile svolta potrebbe ridisegnare gli assetti geopolitici della regione, togliendo agli Stati Uniti e alle destre neoliberiste uno dei suoi bastioni più importanti, dal momento che da sempre il paese è stato governato dalle destre. Quella in corso sarà senz'altro un'elezione segnata dallo straordinario stallirio sociale, iniziato a fine aprile del 2021 e proseguito per oltre 3 mesi. Una rivolta che ha avuto certamente il merito di dare coscienza e forza a chi non ha voce e incanalarla nella proposta elettorale del patto storico. Il clima politico e sociale è incandescente. Alla violenza strutturale statale paramilitare si deve aggiungere quella politica, con Petro che è stato costretto a interrompere il tour per un pericolo di attentato nei suoi confronti e, come ha denunciato recentemente, per il pericolo di colpo di Stato in caso di una sua vittoria. Altrettanto non vengono mai citate le drammatiche condizioni che vive la popolazione del Mozambico settentrionale, quando nel 2010 nella provincia di Cabo Delgado sono state scoperte riserve per circa 2.400 miliardi di metri cubi di gas. Da lì è cominciata la maledizione dell'abbondanza. Il fatto è che proprio le gigantesche risorse di gas scoperte al largo sono probabilmente la causa principale dello scatenarsi della feroce ribellione delle milizie islamiste di Al-Shabaab e dell'altrettanto feroce controffensiva dell'esercito mozambicano e del governo del Fremlino, il partito ex marxista-leninista che governa il paese fin dall'indipendenza del Portogallo. La maledizione delle risorse non si limita al gas. Conflitti paralleli si stanno sviluppando in altri settori, come quello dei rubini di Montepuez. Conflitti che tolgono terra alle popolazioni locali per consegnarla a multinazionali che poco contribuiscono all'incremento dell'occupazione nella regione, oltretutto violando gravemente i diritti umani più elementari e devastando l'ambiente.
Il presidente turco Erdogan ha dato il via all'invasione di una vasta area di territorio siriano denominata Rojava e il cui nome ufficiale è Confederazione Democratica della Siria del Nord. L'attacco ha provocato morti e feriti sia tra la popolazione civile che tra i combattenti delle unità di protezione del popolo del Rojava. Sono gli stessi uomini e le stesse donne che avevano contribuito in modo decisivo alla sconfitta dell'ISIS e alla fine dello Stato Islamico di Siria e Iraq.
Il 17 aprile lo Stato turco ha lanciato una nuova campagna militare volta ad occupare nuove aree nel Kurdistan meridionale, mentre prosegue i suoi attacchi in Rojava e Shangal. Il presidente turco Erdogan ha dato l'ordine per questo attacco poiché presume che l'attenzione della comunità internazionale sia completamente concentrata sulla guerra in Ucraina. Vuole quindi trarre vantaggio dalla situazione attuale e portare a termine l'ennesimo attacco contro il popolo curdo. Questa guerra di occupazione mostra ancora una volta che Erdogan sta cercando di manipolare la comunità internazionale, affermando che sta lavorando per raggiungere la pace e la stabilità in Ucraina. Parallelamente all'invasione turca, l'esercito iracheno sta attaccando gli yazidi, sopravvissuti nel 2014 al genocidio dello Stato Islamico, per smantellare la loro amministrazione autonoma, un sistema organizzativo sviluppato per dare alla gente la possibilità di non dover lasciare la propria patria e di essere in grado di difendersi. Tutto ciò avviene con la complicità del partito di Barzani, il KDP, e del governo centrale iracheno di Mustafa al-Kadhimi. Inoltre, Erdogan ha appena annunciato l'inizio di una nuova invasione in Rojava, volta ad occupare 30 km lungo tutto il confine, per completare finalmente il progetto della cintura araba e massacrare e scacciare i curdi da tutte le città sul confine, come Kamishlo, Derik, Amuda e Kobane. Attraverso la guerra, la Turchia sta cercando di imporre il suo predominio politico-militare fino a Mosul e Kirkuk e punta a raggiungere i confini del patto nazionale. Il sogno di un secolo.
This is for Palestine, of course. The capital, Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question. Resistance is the answer. Long live Palestine. Long live Gaza. Palestine, of course. The capital, Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question. Resistance is the answer. Long live Palestine. Long live Gaza.
Fuck Israel. Fuck Hamas. I just wanna be free. Basterebbero queste poche parole per descrivere lo stato d'animo dei giovani palestinesi intrappolati dalla nascita dentro l'inferno di Gaza. Stretta nella morta di Hamas e Israele, a Gaza c'è una generazione che resiste, nonostante tutto e tutti. Gaza è la tappa finale di molte cose, il punto di arrivo della più bieca violenza coloniale perpetrata da Israele, supportata o ignorata dagli stati occidentali. Gaza è il frutto marcio di anni di espulsione e deportazioni forzate della popolazione palestinese dai loro territori. Gaza è il pretesto per continuare a farlo ancora. Il tasso di suicidi è altissimo, la costante sensazione di sentirsi ed essere in trappola ha fatto precipitare il già precario stato psicologico della popolazione e generato una delle più alte incidenze al mondo di abusi di droghe. Però Gaza non è solo macerie e miserie, perché i Gazawi non sono solamente la loro sofferenza, c'è una generazione che spera, che ama, che costruisce ancora oggi. Sono i fiori del deserto che resistono quotidianamente ai soprusi di Israele e di Hamas.
Seven.
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 Seven. Seven. Sette giornalisti. Sette giorni. Sette voci indipendenti.
Seven. Perché se ne parli?